www.redigio.it e la storia continua. Il naviglio battagliero. Il comitato di guerra si era ben tosto accorto che l'inimico aveva fatto concentrare in un unico punto tutte le sue forze per poter dirigere di là, ove meglio avrebbe creduto, i suoi nuovi attacchi. Esso pensò infatti tutto di far erigere le più poderose barricate nella parte alta della città, che erano prospicienti al castello. Fece collocare sul campanile della chiesa del Carmine un valente tiratore di carabina, il quale con colpi ben diretti fece smontare ad uno gli artiglieri che venivano di volta in volta fatti salire su uno dei torrioni del castello, per trarne cannonate sulla città. Quindi, come al tempo del Barbarossa, il comitato ricorse al partito di far uso delle acque per circuire con esse il nervo della città. Rese inaccessibili i vecchi ponti imposti sul canale Naviglio con l'erezione di barricate quasi granitiche e fece distruggere col coton polvere gli inutili ponti di Borgo Nuovo e dell'ospedale. Fece ritrarre le grosse barche naviglianti al Naviglio verso la riva interna per servirsi nel bisogno come tanti ponti mobili. I quartieri posti al di là del canale si tennero come altrettanti campi liberi destinati ad avvisaglie dei guerriglieri. Tutta la parte interna della città si trovò per tal modo difesa come in un campo chiuso. Bisognava però dare agio ai cittadini armati di poter respingere l'inimico ad ogni istantaneo attacco, sia di giorno che di notte, da qualunque parte fosse tentato. Durante il giorno bastavano dar l'avviso le sentinelle poste sui campanili e sul belvedere di alcune case. Per la notte si scelsero i battelletti leggeri, ad uso degli opifici di tintoria posti lungo il Naviglio, ove stavano appiattati alcuni vigili, i quali a primo indizio di accostarsi di soldateschi mandavano il grido «Allerta! Allerta!». Questo grido veniva ripetuto dai combattenti posti alla guardia delle vicine barricate e tosto suonavano le campane a martello delle chiese e lo scampanio si ripeteva dall'una all'altra chiesa, sino a che giungeva alla vecchia campana della città posta sulla torre dell'orologio di Piazza Mercanti, la quale dava l'avviso al quartiere generale dei combattenti. Nella mattina della terza giornata, il maresciallo Radeschi aveva proferto al municipio una sospensione di armi per dar luogo a una tregua insidiosa. Il comitato di guerra gli rispondeva che il popolo armato avrebbe continuato a combattere a tutto oltranza e faceva circolare per quel giorno la parola d'ordine: «Ferro, ferro!». Questa parola annunziava al popolo che il comitato di guerra intendeva passare dalla semplice azione difensiva alla offensiva e la parola d'ordine venne tosto tradotta in atto. I combattenti avevano già subdorato che il duce austriaco ostinatamente manteneva in città due corpi staccati di truppe in vicinanza dalla linea dei baluardi, che avrebbero dovuto far percorrere dal suo esercito in caso di una istantanea ritirata, come di fatti avvenne. Questi corpi erano costituiti da un battaglione di soldati boemi, accampati nel collegio militare dei cadetti di Porta Ludovica, e da una compagnia di croati appiattiti nel locale degli attrezzi militari di Santa Sofia. Mentre il comitato si accingeva a dare la sua battaglia finale, a campo aperto sull'ampia corsia di Porta Tosa, tramutata ora in Porta Vittoria, gli altri combattenti disposero una spedizione navale per espellere il presidio croato a Santa Sofia. Essi staccarono nella notte del quarto giorno, dal ponte delle Pioppette, una grossa barca da trasporto, su cui si nascose una sessantina di giovani guidati da un forte drappello di guardie di dogana. La barca partì, preceduta da un battello di esploratori, e quando stette per rispuntare l'alba, quei valorosi sbarcarono di soppiatto e colsero all'improvviso il corpo dei croati chiusi nel locale di Santa Sofia. L'attacco fu audacissimo e sanguinoso, e fra i primi cadde combattendo il sergente dei doganieri. La zuffa si impegnò vivissima e quando i croati si videro sopraffatti, tentarono di fuggire per la strada di Quadronno, ma là vennero respinti a colpi di moschetto mandati a buon tiro da due bravi preti collocati sulla torre della vecchia chiesa di San Celso. Dovettero allora cedere le armi e arrendersi a discrezione. Essero venni tradotti sulla barca quali prigionieri insieme al loro capitano e per una via sotterranea si fecero passare nell'ampio giardino che ora serve alla ricreazione delle allieve della scuola normale in via Gozzadini. www.redigio.it E la storia continua.